A come Atlante, geopolitica e materie prime.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. A come America Latina, come ogni lunedì, con Alfredo Somozza. Buongiorno Alfredo.
Buongiorno Sciauchi, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici.
Partiamo dal Venezuela. Questo è l'intervento di Maduro, uno dei tanti durante questo weekend. Ecco, Alfredo si rivolge direttamente a Maduro in questo brano all'opinione pubblica americana degli Stati Uniti, come faceva ai tempi Chavez, e poi va al nocciolo della questione. Queste minacce per rovesciare il governo hanno come obiettivo quello di accaparrarsi delle ricchezze del Venezuela.
Sì, questo è un vecchio leitmotiv nella retorica di Maduro, ma non c'è dubbio che c'è un tentativo di rovesciare il suo governo, anche se non con dei contorni anche di novità, perché noi avevamo già dato notizia, ma va avanti ancora, e questo blocco navale in piena regola che c'è a largo del Venezuela da parte degli Stati Uniti, sono almeno 8 navi da guerra, un sommergibile di attacco rapido, un sommergibile nucleare e almeno 4.500 soldati pronti ad intervenire, che non sono ufficialmente per rovesciare lì nessun governo, anche perché dal mare sarebbe difficile che potessero rovesciare un governo, ma ufficialmente per combattere il narcotraffico, cioè per impedire che partano dal Venezuela delle navi veloci portando droga verso gli Stati Uniti. Ricordiamo che il Venezuela nella geopolitica delle droghe non rifornisce gli Stati Uniti, cioè non passa da lì la droga che va negli Stati Uniti, quella che va negli Stati Uniti passa dal Messico, cioè dalla Colombia, se parliamo di cocaina, dalla Colombia va in Centro America e poi passa dal Messico. Dal Venezuela, casomai, parte droga colombiana sempre verso l'Africa, che è diventato un po' l'hub per poi far entrare quella droga in Europa. Quindi il Venezuela in realtà non ha mai avuto un ruolo nella catena di approvvigionamento di droghe illecite negli Stati Uniti, però ovviamente il tema narcotraffico già dai tempi della Guerra Fredda è un bel alibi per intervenire negli affari degli altri. E da quando questa flottiglia è al largo del Venezuela sono state già 3 le navi affondate con i droni. In primo episodio sono morti 11 persone, nei 2 successivi, l'altro tra l'altro settimana scorsa, sono morte 8 persone, cioè 4 in uno e 4 in un altro. Infatti Gustavo Petro, il presidente della Colombia, aveva già denunciato alle Nazioni Unite questi casi come esecuzioni extragiudiziarie, perché ovviamente nessuno saprà mai se queste persone erano narcotrafficanti e nel caso lo fossero non sono stati giudicati da nessuno ma eliminati con i droni. E Petro diceva che questo metodo è un metodo che potrebbe in qualsiasi momento estendersi ad altri paesi latinoamericani, ma la NBC, la rete statunitense NBC, ha dato proprio ieri il loro scoop dicendo che ci sono i piani per bombardare con droni lavoratori, installazioni di narco sul territorio venezuelano, quindi diciamo un salto di qualità da colpire qualche barca che esce dal Venezuela a fare interventi diretti sul territorio venezuelano, che è quello che anche il Messico aveva chiesto al Messico e quello che gli Stati Uniti avevano chiesto al Messico e il Messico aveva rifiutato. rifiutato. C'è un altro tassello di questa situazione, che in questo momento è una delle situazioni più delicate al mondo, ovviamente al netto dei conflitti in corso in Medio Oriente e in Ucraina, secondo anche perché in Porto Rico, che come sapete è uno stato incorporato agli Stati Uniti, cioè i cittadini portoricani hanno uno status di cittadini dimezzato, perché ad esempio non votano per il presidente degli Stati Uniti e non hanno rappresentanti parlamentari, ma hanno il passaporto degli Stati Uniti. Ecco, in Porto Rico c'era questa base storica, la Roosevelt Roads a Ceiba, che è una località di Porto Rico, che era stata aperta nel 1943. Per essere stata chiusa nel 2004. Perché era famosa questa base? Perché praticamente da qui sono partiti tanti interventi degli Stati Uniti nei Caraibi. Nel 65 era partita l'invasione della Repubblica Dominicana per rovesciare il presidente Juan Bosch, un presidente democratico. Nell'83 era partita l'invasione per Granada per rovesciare Maurice Bishop, che era troppo amico di Fidel Castro, e nell'89 era partita l'invasione del Panama per abbattere il presidente, il dittatore Manuel Noriega. Quindi una base che ha una, cioè una lunga storia, ma che nel 2004 era stata chiusa. Ecco, è stata riaperta adesso e in questo momento sta ospitando lo squadrone d'attacco 225 della Forza Armata dell'Aviazione degli Stati Uniti, che dichiarano che hanno spostato i loro velivoli su questa, che è stata negli anni 50 la base americana più grande al mondo, che sono pronti lì per fare fronte ai cartelli della droga. Quindi parliamo della più nuova tecnologia in materia di caccia per combattere i cartelli, qualcosa che ovviamente non quadra, perché casomai una lotta classica contro i cartelli della droga si fa massimo utilizzando elicotteri, ma non sicuramente i caccia da combattimento. Quindi ecco, i grandi sospetti anche in Porto Rico, dove l'associazione Le Madri Contro la Guerra stanno denunciando questa militarizzazione di Porto Rico in funzione di una futura invasione della Colombia, mentre invece la governatrice di Porto Rico, che si chiama Jennifer González, ha affermato che il suo governo in Porto Rico scelgono il governatore e una specie di parlamento locale, è compromesso nella lotta contro il narcotraffico e quindi in qualche modo a livello, diciamo, pubblico e politico le autorità del Porto Rico in questo momento sottostanno alla volontà di rimilitarizzare il Porto Rico in funzione di aggressione verso un altro paese dell'area.
Andiamo in Messico.
Porque en este México nuevo, la honestidad no es la excepción, es la regla. Y quien traiciona al pueblo, quien robe al pueblo, enfrenta la justicia.
Ieri Claudia Sheinbaum ha festeggiato il suo primo anno alla presidenza nella piazza principale di Città del Messico, Piazza Zocalo, davanti a 400.000 persone, un discorso, oppure l'ultima tappa di un tour negli stati messicani, dove ha illustrato il bilancio del suo primo anno alla presidenza. Era un discorso che ha parlato soprattutto di sicurezza, di economia e di stato sociale, il diritto per esempio all'acqua, che in questo momento è un tema in Messico. Detto questo, forse è un miracolo nel mondo, è il presidente che ha il consenso più alto in assoluto.
Sì, il primo anno di governo di Claudia Sheinbaum ha un 78, intervista molto una inchiesta molto seria, un sondaggio molto serio fatto tra l'altro per il Paese, e chiude il suo primo anno di mandato con il 78% di approvazione, di consensi, e che è altissimo, supera quello del suo predecessore che è uscito, AMLO, López Obrador, che è uscito, finito il suo mandato con un gradimento al 65%, e in Messico non succedeva nulla del genere dal 2000, quindi da 25 anni che non c'era un presidente con questo consenso. Cosa è successo in questo primo anno di amministrazione di Claudia Sheinbaum, che è totalmente in continuità col governo precedente? Ricordiamo che entrambe, il presidente precedente, López Obrador, sia Claudia Sheinbaum, appartengono allo stesso partito politico Morena della sinistra messicana. È la prima volta, tra l'altro, che la sinistra arriva al potere in Messico con questi due governi. Lei ha dovuto affrontare sicuramente il ritorno della violenza a Sinaloa, dopo che il Chapo Guzmán è stato stradato negli Stati Uniti, dove è sotto processo. C'è stata una guerra fratricida tra le diverse fazioni del cartello di Sinaloa è quello più potente, quello che controlla in sostanza la frontiera con gli Stati Uniti e che vuol dire controllare i traffici. Poi ha avuto anche la guerra dei dazi con Donald Trump e adesso si è pronta per affrontare la revisione dell'accordo commerciale che unisce il Messico con gli Stati Uniti. Quindi sono tre sfide molto importanti, una di politica estera commerciale e una di politica interna, che però non hanno inciso sulla popolarità, perché il punto forte del governo di Sheinbaum, che, come ripeto, in continuità con quello precedente, è che dalle statistiche di Nazioni Unite tra il 2018 e il 2024 i poveri in Messico sono calati dal 41,9 al 29,5, cioè più di 10 punti in meno di povertà, è la cifra più bassa in 25 anni. E si calcola, e questo è stato ripetuto ieri, ma statisticamente è giusto, che 13 milioni di messicani sono usciti dalla povertà. Altre misure che sono piaciute molte è quella della deprivatizzazione, come ha detto lei, cioè di far tornare pubblici acqua che era stata privatizzata, acquedotti che sono stati privatizzati. In un anno sono tornati pubblici gli acquedotti che producono 4 miliardi di metri cubi d'acqua, quindi 18 volte il consumo di Mexico City, della città di Messico. Malgrado anche l'aumento del welfare, come si chiamano i programmi di benessere, come si chiamano in Messico, ieri Sheinbaum ha affermato che nel 2025 è stato utilizzato il 2,3% del PIL messicano ai progetti di benessere, ai programmi di benessere, che vengono erogati direttamente a 32 milioni di famiglie. Quei 32 milioni di famiglie in Messico, fate la tara, parliamo di un centinaio di milioni di persone. E c'è, malgrado questo, ha detto anzi che anche se questo governo ha fatto un'importante ridistribuzione attraverso il welfare, l'economia, la macroeconomia messicana si mantiene solida e quest'anno ha una crescita stimata dell'1,2. Concludo, Sciauchi, con un dato di colore, se vogliamo, perché ieri allo Zocalo è una delle cerimonie della politica messicana, c'è quella che il presidente in carica faccia una rendizione di conto, si chiama proprio così, no? E quindi lei ha reso il conto alla piazza, dicendo fatto questo, ho trovato queste difficoltà, e alla fine ha chiesto un voto alla folla, che anche questa è una cosa che si usa in Messico, per alzata di mano in piazza, perché stanno per finire la costruzione del treno che va da Città del Messico a Nuova Laredo, e ha chiesto se che lei voleva chiamarlo treno del Golfo del Messico. Sapete la polemica con Trump sul Golfo d'America, e la folla ovviamente ha alzato la mano, la piazza ha alzato la mano, quindi quel treno si chiamerà il treno del Golfo del Messico.
Chissà Trump, poi vedremo le reazioni da Washington. Ecco Alfredo, questo è un pezzettino di un brano di Bad Bunny, Debiti er Armas Fotos, che in questo momento su TikTok è diventato virale, soprattutto tra i Gazawi. Tradotto dai Gazawi, avrei dovuto scattare più foto, quando, quando stavamo meglio, no? E stiamo parlando di un artista, Bad Bunny, che è portoricano, che è diventato un artista globale, quasi più di 70 milioni di ascolti al mese, per fare un esempio su Spotify. Perché parliamo di Bad Bunny? Perché Bad Bunny è diventato la bestia nera dei MAGA negli Stati Uniti, soprattutto dopo che la NFL ha annunciato la sua partecipazione al Super Bowl che si terrà l'8 febbraio a Santa Clara in California.
Sì, Bad Bunny è anzitutto il re del reggaeton, diciamolo subito. Lui ha superato Daddy Yankee, che era storicamente il numero uno, ha superato Daddy Yankee in vendite con gli ultimi album, ma è molto di più, è un artista a tutto campo. Diciamo che in questo momento, appunto, il suo ultimo successo ha venduto di discografico Sinti, un verano Sinti, ha venduto 7 milioni di dischi ed è il disco che ha più venduto nella storia del reggaeton. Oggi in realtà la popolarità di un artista non si vede tanto sulla vendita di dischi, ma su altre cose, ma comunque 7 milioni non è poco. Lui infatti nella sua carriera ha vinto 2 Grammy, 4 Latin Grammy, 2 American Music Award e un MTV Video Music Award, però ha vinto anche un'altra cosa, un campionato mondiale, perché Daddy Yankee, oltre ad essere cantante di reggaeton, è anche un wrestler, cioè lui fa wrestling e ha vinto, infatti Bad Bunny in realtà era il suo nome come personaggio, cioè Cattivo Coniglietto, il suo nome come personaggio di wrestling, e ha vinto una championship di wrestling, e poi fa anche la drag queen e si considera queer, quindi diciamo che ha tutte le caratteristiche per fare incavolare i MAGA, perché oltre a queste cose che ho detto, lui si rifiuta di cantare in inglese, canta solo spagnolo e in quest'ultimo periodo, soprattutto con la sua nuova canzone che la trovate anche facilmente su YouTube, Nueva York, che è come dicono New York i portoricani, c'è chiaramente una canzone contro la politica migratoria di Trump, addirittura all'interno del brano c'è la voce registrata di Trump annunciando la sua politica migratoria. Quindi lui è diventata la bandiera di chi si oppone alla politica, possiamo dire anche criminale, perché sono già morte alcune persone per infarto o robe del genere, di Donald Trump, e quindi vedere un personaggio così, che non canta in inglese, che ha una sessualità appunto diversa diciamo dal classico maschio eterosessuale, che è contrario alle politiche cardine dell'amministrazione Trump, che è quella immigrazione, nel momento di maggiore ascolto la televisione, cioè ricordiamo che l'intervallo musicale del Super Bowl è il momento nel quale più persone guardano la televisione tutta assieme negli Stati Uniti, quindi è il momento in cui la pubblicità costa una fortuna, ecco, e diciamo che sarà difficile che in qualche modo lui non faccia accenno a queste lotte politiche che sta conducendo, sempre ovviamente da musicista, però ecco, la scelta della federazione di invitare un artista come questo, che certo negli Stati Uniti è famosissimo come artista e non soltanto negli Stati Uniti, ma che ha anche una valenza politica, forse è un segnale da quel mondo dal quale proviene Trump, come il mondo appunto del football americano, che qualcosa non sta andando troppo bene nel rapporto tra il presidente e il suo elettorato.
Ecco, Alfredo, aggiungo che aveva concluso un tour di 31 spettacoli in Porto Rico e poi ha scelto di non esibirsi negli Stati Uniti perché temeva che i suoi fans sarebbero diventati bersagli degli agenti anti-immigrazione. Quindi anche a questa...
Probabilissimo, perché l'ICE, che è l'agenzia, sì, cioè la polizia delle frontiere, delle migrazioni statunitense, fa le agguati nei luoghi dove sa che trovano immigrati, cioè i benzinai al mattino presto, i supermercati low cost, e addirittura fuori dalle aule del tribunale quando qualcuno viene citato in tribunale per le cause che riguardano la regolarizzazione degli Stati Uniti. Quindi nulla di strano che effettivamente un concerto di Bad Bunny negli Stati Uniti finisse con un saldo di persone imprigionate e deportate.
Grazie Alfredo, a lunedì prossimo.
Grazie a te, buona giornata a tutti.
Come America Latina torna lunedì prossimo, sempre con Alfredo Somoza. A tutti un caro saluto da Sciauchi, buon proseguimento con i programmi di Radio Popolare.